Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione di Radio Onda Rossa quindicinale dedicata alle notizie dall'Africa per questo 10 di luglio 2024. Oggi parleremo della nuova confederazione degli stati del Sahel, della situazione in Kenya dove continuano le proteste e faremo un breve bilancio della situazione socio-economica del paese. Poi ce ne andremo nel Congo, nell'est del Congo, dove la situazione di scontro fra l'M23 e l'esercito congolese, nonché le tensioni fra Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo, continuano ad essere persistenti. E allora parliamo dei tre paesi dell'Alleanza del Sahel: Mali, Burkina Faso e il Niger, che hanno creato una confederazione. I leader militari di Mali, Burkina Faso e Niger hanno firmato sabato 6 luglio scorso a Niamey l'atto costitutivo della Confederazione degli Stati del Sahel. Il generale Tiani, il colonnello Goita e il capitano Traoré si sono impegnati a rafforzare la loro cooperazione in diversi settori. Il maliano Assimi Goita presiederà per un anno le sorti dell'Alleanza del Sahel e il Burkina ospiterà la prima sessione parlamentare di questa nuovissima istituzione. Durante il primo vertice dei tre capi di Stato di Mali, Burkina Faso e Niger, riuniti a Niamey, sono stati firmati e adottati quattro documenti che vincolano i loro stati: il trattato che crea la Confederazione dell'Alleanza degli Stati del Sahel, il regolamento interno del Collegio dei capi di Stato della AES, il comunicato finale, la cosiddetta dichiarazione di Niamey. I leader dei tre paesi hanno deciso di fare un ulteriore passo avanti verso una maggiore integrazione tra gli stati membri e a tal fine hanno adottato il trattato che istituisce una confederazione, appunto, fra Burkina Faso, Mali e Niger, denominata Confederazione degli Stati del Sahel. Il vertice di Niamey ha dato un posto d'onore alla libera circolazione delle persone e delle merci all'interno della Confederazione. Facendo questo nuovo passo, i capi di Stato dell'AES hanno deciso di istituire una forza unificata e un cosiddetto piano trilaterale permanente per le azioni militari. In termini invece di sviluppo economico e sociale, la Confederazione ha deciso di creare, tra le altre cose, una banca di investimento e l'istituzione di un fondo di stabilizzazione. Sul piano diplomatico, il vertice ha sottolineato la necessità di parlare con una sola voce. Questo vertice fa seguito alla firma nel settembre del 2023 della Carta di Mutua Assistenza Militare, nota come l'Iptako-Gourma, e all'annuncio congiunto della fuoriuscita dall'ECOWAS alla fine di gennaio. Perché, al di là dell'aspetto di sicurezza, l'AES è un coordinamento diplomatico. Si è visto come Ouagadougou e Niamey hanno seguito Bamako nel suo riavvicinamento a Mosca con l'arrivo di mercenari russi in queste capitali. E questo primo vertice si svolge mentre questi tre paesi membri stanno per lasciare l'ECOWAS, l'organizzazione subregionale, che invece si è riunita ad Abuja, capitale della Nigeria, proprio domenica scorsa, 8 luglio, e alcuni non hanno mancato di notare la concomitanza delle date, e per i golpisti come un modo per farsi notare. Tuttavia l'ECOWAS non perde la speranza di evitare la divisione della subregione e la partenza definitiva di questi tre paesi con la possibilità di firmare comunque accordi come quello sulla libera circolazione o sull'antiterrorismo o sulla cooperazione. Mali, Burkina Faso e Niger invece stanno lavorando sulla propria architettura amministrativa e giuridica di questa confederazione, presentata inizialmente come un patto di difesa, appunto l'Alleanza degli Stati del Sahel, e poi è diventata rapidamente uno strumento geostrategico, con un coordinamento diplomatico. E la creazione di una confederazione implica dei futuri meccanismi comuni di governance, meccanismi ministeriali, parlamentari, presidenziali, e anche il generale Tiani del Niger aveva preso in considerazione addirittura la creazione di una moneta comune. Dal settembre 2023, dalla firma della carta Iptako-Gourma, i tre paesi hanno un'architettura di difesa comune. e si sono promessi assistenza reciproca contro qualsiasi attacco alla sovranità e all'integrità territoriale di una o più parti contraenti. E quindi poi la dichiarazione di Niamey rileva anche il ritiro irrevocabile dall'ECOWAS, come aveva appunto detto Tiani. Di fronte ai suoi omologhi, Burkinabé, Ibrahim Traoré e Maliani, Assimi Goïta, il capo del regime militare del Niger ha chiesto che questa confederazione diventi un'alternativa a qualsiasi raggruppamento regionale artificiale attraverso la costruzione di una comunità sovrana di popoli, una comunità fuori dal controllo delle potenze straniere. I tre paesi dell'AES, tutti governati dai militari, saliti al potere tramite colpi di Stato, hanno annunciato a gennaio la loro partenza dall'ECOWAS, questa organizzazione che loro definiscono sfruttata dalla Francia, l'ex potenza coloniale con la quale hanno intensificato gli atti di rottura, e le relazioni con l'ECOWAS sono notevolmente peggiorati in seguito al colpo di Stato del 26 luglio del 2023 che ha portato al potere in Niger il generale Tiani. L'ECOWAS ha poi adottato pesanti sanzioni economiche contro il Niger e ha minacciato di intervenire militarmente per riportare alle sue funzioni il presidente deposto Bazoum. Le sanzioni sono state revocate a febbraio, ma i rapporti fra i due campi rimangono piuttosto gelidi. Al termine del vertice della Comunità Economica dell'Africa Occidentale, l'ECOWAS, che si è tenuto appunto ad Abuja, l'organizzazione regionale ha nominato il capo di Stato senegalese Bassirou Diomaye Faye, che è stato eletto lo scorso marzo come facilitatore dell'ECOWAS nei colloqui con l'Alleanza degli Stati del Sahel. Ma pesano molto le sanzioni che oltre al divieto di viaggio per i militari autori del colpo di Stato, sono sanzioni economiche che hanno tagliato fuori il Niger da molti dei suoi partner commerciali tradizionali, che hanno peggiorato lo stato di insicurezza alimentare del paese. L'ECOWAS ha inviato missioni in questi paesi per negoziare con i colpisti, ma questi ultimi hanno più volte chiesto all'organizzazione di revocare sanzioni che loro definiscono illegali e illegittime. Ma non si è fatto nulla, anche se l'ECOWAS a un certo punto ha ridotto le sanzioni, in particolare contro il Mali. Queste sanzioni contro i tre paesi hanno già danneggiato le loro economie e, secondo alcuni aspetti, il loro ritiro dall'organizzazione potrebbe essere un'equazione difficile da risolvere. Sul piano economico, la chiusura delle frontiere dopo i colpi di Stato ha avuto un grave impatto sull'economia dei tre paesi. È andata peggio al Mali, che ha subito anche sanzioni monetarie con la chiusura delle filiali della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale, così come al Niger, che continua a subire queste sanzioni, che peraltro non sono neanche previste dai testi fondativi dell'ECOWAS. Ma con la sovrapposizione delle economie, tutti i paesi della sottoregione sono stati colpiti. Le sanzioni, hanno penalizzato di fatto la libera circolazione delle persone e delle merci, hanno ostacolato l'integrazione, quindi i fondamenti stessi dell'ECOWAS, con le sanzioni perdono tutti. Il problema per questi tre stati dell'AES è la libera circolazione delle persone e delle merci negli stati dell'ECOWAS, anche se alcuni ritengono che questo principio in realtà non sia mai stato rispettato, dato il controllo alle frontiere interne della comunità. Però questa libera circolazione resta un fattore determinante nelle relazioni, in particolare negli scambi tra stati e popoli. Mali, Niger e Burkina Faso possono firmare accordi bilaterali con alcuni degli stati dell'ECOWAS, con cui hanno legami economici e amichevoli molto forti, come il Togo, grazie anche al fatto che il Togo ha uno sbocco al mare, a differenza di questi tre paesi. Con questi accordi, i togolesi, con i loro beni, potranno circolare liberamente in questi tre stati, e anche i cittadini di questi stati potranno circolare liberamente in Togo senza difficoltà. E al di là degli investimenti privati, gli stati stessi saranno più riluttanti a investire in progetti comuni. Alcuni ritengono che i tre paesi potranno vincere la sfida del loro sviluppo se riusciranno anche a uscire dall'unione monetaria. Per raggiungere questo obiettivo devono anche lasciare appunto questa unione monetaria e avere una loro moneta comune. Se riuscissero a lasciare questa zona molto rapidamente e abbandonare il franco CFA, causerebbero veramente il caos nei paesi dell'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale. L'ECOWAS, dall'inizio di questi colpi di Stato, sta perdendo la sua influenza nella subregione, ha perso molto tempo prima quando non era in grado di difendere i popoli, e questo è innegabilmente un terremoto per l'organizzazione, perché non era mai successo che un paese se ne andasse dall'ECOWAS, la Mauritania, una quarantina di anni fa. Ma questo poteva portare anche all'implosione dell'ECOWAS, che ha assunto delle posizioni estreme, minacciando pubblicamente il Niger di un intervento militare per riportare Bazoum alle sue funzioni dopo il colpo di Stato. Ma siccome non ha messo in atto la sua minaccia, l'ECOWAS si è indebolita e ha perso di credibilità. Mali, Niger e Burkina Faso sono diventati un coltello alla gola dell'ECOWAS, che ha perso la sua influenza. L'ECOWAS non poteva intervenire militarmente in Niger perché Mali, Burkina Faso hanno dichiarato che interverrebbero a fianco del Niger in caso di aggressione. Quindi i guerrafondai dell'ECOWAS hanno valutato i pro e i contro e quindi hanno rinunciato all'intervento militare. Ma siccome l'ECOWAS non ha mai sostenuto questi paesi nella guerra contro il terrorismo, il ritiro non può avere alcun impatto su questo conflitto. Mentre invece i tre paesi dell'AES hanno cercato altri alleati, in particolare la Russia, per affrontare la situazione che riguardava l'insurrezione jihadista. E questa situazione fra gli stati del Sahel e l'ECOWAS porta molti a riflettere sulle prospettive a disposizione di queste due organizzazioni, l'AES e l'ECOWAS. Per il momento, sostengono alcuni esperti, l'alleanza degli stati del Sahel non ha ancora il peso per sostituire l'ECOWAS, ma con la perdita dell'influenza dell'ECOWAS e la propensione degli stati africani che si vogliono liberare, insomma, di questa alleanza, conquistare delle nuove indipendenze, l'ECOWAS potrebbe, questa nuova alleanza dell'AES, questa confederazione, potrebbe diventare più forte dell'ECOWAS. Ma la creazione dell'alleanza degli stati del Sahel deriva da una risposta alle sanzioni, da una preoccupazione per la sicurezza specifica di questi tre paesi, della minaccia di un intervento militare. Poi hanno deciso di andare oltre, diventando una confederazione. L'obiettivo dell'AES va quindi ben oltre l'integrazione economica perseguita dall'ECOWAS. I leader dei tre stati propongono la difesa della sovranità del loro paese, la fine dell'intervento straniero, e la creazione appunto di una confederazione. E soprattutto il loro progetto potrebbe attrarre anche altri stati che non esiterebbero a fare il passo verso la confederazione di questi tre paesi se l'ECOWAS rimanesse congelata. E quindi c'è il Togo, che è molto vicino a questi tre paesi, il Chad, a cui hanno fatto appello i tre paesi dell'AES. Per i tre stati del Sahel si tratta di una grande opportunità per partire con il piede giusto verso la piena sovranità, senza alcuna influenza dall'esterno. Si libereranno da ogni influenza esterna, però sembra piuttosto difficile, soprattutto nel medio termine. Ma sembra anche difficile che l'ECOWAS possa diventare un ECOWAS del popolo e non, come è stata fino adesso, un'unione di capi di Stato che restano uniti ignorando regalmente le aspettative dei cittadini.
Amina tsama kana funda, canna fonda, mara mieta la canna suri, we put chino canna suri, eh, ni canna suri, ni canna barca.
E andiamo in Kenya. In Kenya, dopo le rivolte contro la legge finanziaria e dopo che il presidente William Ruto ha ritirato questa controversa proposta di bilancio che includeva nuove tasse, c'è stata subito la risposta dei mercati finanziari. L'agenzia di rating Moody's ha declassato il rating del debito a lungo termine del Kenya con una prospettiva negativa. E all'indomani di una giornata di violenza segnata dall'assalto al Parlamento da parte dei manifestanti, il capo di Stato aveva ritirato appunto questo testo il 26 giugno. Per compensare questo ritiro, Ruto ha annunciato il 5 luglio un aumento dell'indebitamento di circa 169 miliardi di scellini, parliamo di 1 miliardo e 200 milioni di euro, nonché una riduzione della spesa di circa 177 miliardi di scellini, 1,3 miliardi di euro. L'agenzia ha deciso appunto che queste decisioni del governo non perseguirebbero gli aumenti fiscali previsti e quindi non fanno affidamento ai tagli di spesa per ridurre il deficit fiscale e rappresentano un cambiamento politico significativo con implicazioni materiali per la traiettoria fiscale e le esigenze di finanziamento del Kenya. E quindi Moody's ha declassato il rating del debito a lungo termine del Kenya da B3 a CAA1, cioè un outlook molto, molto, molto negativo. In questo contesto di crescenti tensioni sociali non ci aspettiamo, dice l'agenzia di rating, che il governo sia in grado di introdurre misure significative per aumentare le entrate nel prossimo futuro. E chiaramente questa situazione è stato proprio il catalizzatore di questo malcontento contro il presidente Ruto, che era stato eletto nell'agosto del 2022 promettendo di difendere i più modesti, ma che poi invece ha aumentato la pressione fiscale sulla popolazione. E per il governo queste misure fiscali erano necessarie per restituire spazio di manovra al paese che era fortemente indebitato, cioè un debito pubblico che è circa il 70% del PIL, e per finanziare un ambizioso bilancio 2024-2025 che contava su 29 miliardi di euro. Ma appunto il governo è rimasto sorpreso dalla portata assunta dalla protesta che è partita con Occupy Parliament, nata sui social network, che poi insomma è sfociata in scontri di piazza contro questa legge che di fatto aumentava le imposte sul reddito e in particolare i contributi sanitari, aveva raddoppiato l'IVA sulla benzina. Però le proteste non si sono fermate, ci sono stati appelli a manifestare nelle piazze, non più solo contro la legge finanziaria, ma anche contro Ruto, perché questa protesta ha raccolto un malcontento generalizzato, indirizzato verso un intero sistema politico. Ruto è accusato di essere non solo corrotto e lontano dal popolo, ma anche autoritario e neocolonialista. La decisione annunciata il 26 giugno di non ratificare la legge di bilancio e rinviarla al Parlamento altri emendamenti e non è bastata a accontentare i manifestanti. Molti di loro l'hanno liquidata come una trovata per accattivarsi i favori dei suoi critici. E quindi sono cominciate subito dopo anche proteste per ricordare le vittime della dura repressione. Si parla di almeno, lo dice il quotidiano keniano The Nation, di 53 morti, una cinquantina di arresti, almeno 17 attivisti rapiti, ma gli arresti poi in questi ultimi giorni sono saliti a più di 200 e il bilancio delle vittime è ancora contestato. C'è stato un nuovo appello alla mobilitazione il 2 luglio scorso e quindi le vittime, pare, secondo Human Rights Watch, siano almeno 30 morti. E il giorno dopo la manifestazione, Ruto, anche se ha annunciato di inchinarsi, insomma, alla volontà del popolo, però non ha indebolito le richieste popolari, anzi, la gente dice nei cartelli che Bill, cioè la riforma, se n'è andata, ma è Ruto quello che si deve dimettere, ma perché d'altra parte la situazione non è assolutamente cambiata in Kenya dopo queste proteste. Bisogna dire che questo disegno di legge è stato la miccia che ha acceso veramente il fuoco della protesta, anche perché sono stati coinvolti soprattutto i giovani, cioè la cosiddetta generazione Z. Diciamo, molti analisti hanno in qualche maniera asserito che c'è una spaccatura generazionale in questo paese, ma in realtà le proteste non solo sono state dei giovani, sono state condivise e filmate, quindi hanno avuto delle modalità completamente diverse che non hanno coinvolto i gruppi politici tradizionali. E c'era un unico slogan: no alla disoccupazione e no alla precarietà, perché poi in realtà il tasso di disoccupazione è pari al 12%, ma il 68% dei disoccupati è meno di 35 anni. E sono anche i giovani più colpiti dalla precarietà del lavoro. E sono cifre destinate a aumentare nei prossimi anni. Le manifestazioni sono state represse violentemente, quindi c'è anche questo aspetto della repressione dei soldati schierati per sostenere la polizia, una decisione che è stata contestata, perché sparare direttamente sulla folla senza giustificazione, anche quando i manifestanti stanno cercando di fuggire, è del tutto inaccettabile. E questo lo dicono molti difensori dei diritti umani. Ha colpito molto la morte di un bambino di 12 anni, ucciso dai proiettili della polizia, e questa cosa ha scioccato naturalmente il paese. E quindi anche quando Ruto, che ha parlato in diretta il 25 giugno, mantenendo la sua posizione e definendo l'intrusione in Parlamento un tradimento, e il presidente ha fatto delle minacce contro gli organizzatori, gli orchestratori, i complici della violenza e dell'anarchia, quindi è stato anche molto duro nei confronti dei manifestanti, anche se poi dopo appunto si è tecnicamente arreso alla volontà popolare. Ma continuano appunto, come dicevamo, le proteste perché i manifestanti chiedono ora le dimissioni di Ruto, che resta il simbolo della rabbia popolare, nelle strade delle più grandi città del paese I manifestanti brandiscono cartelli e cantano slogan che chiedono la partenza del presidente eletto nel 2022. Sui social network, gli internauti keniani denunciano la repressione della polizia e ormai l'hashtag è diventato Ruto must go. In pratica, secondo i manifestanti, Ruto dovrebbe accettare questa situazione e dimettersi. Nel 2023 il carovita e le critiche alle misure adottate dall'esecutivo avevano già innescato delle grandi manifestazioni a Nairobi, a Kisumu e a Mombasa, soprattutto nelle baraccopoli delle città più grandi. E il principale oppositore del presidente, Raila Odinga, era allora il leader della protesta. Nel luglio del 2023, gli scontri fra la polizia e i manifestanti provocarono almeno 5 morti e un centinaio di feriti. Adesso la popolarità di Ruto sta crollando. Il presidente il 30 giugno scorso ha rilasciato una lunga intervista al Citizen TV Kenya dicendo che non ha le mani sporche di sangue, sostenendo la polizia contro i manifestanti. La polizia, ha detto lui, ha fatto del suo meglio, ma ha inoltre aggiunto che qualsiasi assassino della polizia che andrà oltre quanto previsto dalla legge sarà punito. È una intervista che ha avuto un'ampia diffusione sui social network e che è stata criticata. Gli utenti di internet hanno definito il presidente un bugiardo, un avido, Ruto accusato di corruzione, ma il governo di aver reagito troppo tardi al malcontento. Malcontento sociale che ha messo in luce le divisioni anche all'interno dell'esecutivo, comunque. Quindi è una situazione in cui anche all'interno dell'entourage del presidente si trovano delle contestazioni e quindi il presidente ormai è nel pieno di un'onda di impopolarità e quindi le proteste sono destinate a continuare.
You know that I'm the queen when you check me on the scene. Rolling with my peeps, you done know kings and queens. Blazing African trees in the African breeze. Don't even hate on us, nigga. We're representing Africa, King out of soul. Go figure, we blacker than black. That's why we're real realer. We kill killer, all the fake MCs. Yeah, that's mean Aziz. Can't even calculate spending African G's. I'm the first lady, plus I'm sitting on my throne. Fake MCs just got overthrown. Junior MCs, just wait until you're gone.
Shanga double chin, bonga shit naiweka kwenye dustbin. Champagne kwenye table liko bubbling. Cheki vile ama nigga wako gasoline. Shotgun seat melt iko muscling. Shingo bling bao, dangling. K South, bado niko hustling. Bado niko hustling. Bado niko hustling. Hustling, hustling. Big things back on the scene, the action I bring. And is it as in a Jaffa right here? I'm a king more than Muhammad Ali. Big things be hidden off right here. Praise all my chubobu mali. Skis are beating the vocali. Now I shake a blow, come on, a punyi. Round here, some chisel so tiny. I'm so far ahead, you can't see me. I one and only praise all. I'm a cool CMB.
If you know what I mean.
still.
E adesso ci trasferiamo in Congo, soprattutto nella zona del Nord Kivu, perché dopo diverse settimane di pressione, Kanyabayonga, che è una città situata di 60.000 abitanti, situata a un centinaio di chilometri a nord della capitale del Nord Kivu, è caduta sotto il controllo dei ribelli sostenuti da Ruanda il 29 giugno scorso. In questo modo l'M23, appunto la milizia sostenuta da Kigali, ha aperto un nuovo capitolo in questa guerra, che lo vede contrapposto all'esercito congolese e ai suoi alleati dal novembre 2021. L'importanza militare di Kanyabayonga è relativa, ma è molto simbolica, perché di fatto l'M23 ha fatto saltare una barriera, perché anche al culmine della ribellione della SD Goma, che è l'Assemblement Congolais pour la Démocratie, che è il gruppo ribelle congolese sostenuto dal Ruanda, Kanyabayonga è rimasto sempre il confine che le ribellioni sostenute dal Ruanda non hanno mai superato. All'inizio del 2000 questa località segnava il confine non ufficiale fra la zona di influenza della RC di Goma, sostenuta da Kigali, e dalla RCD Kisangani Mouvement de Liberation, sostenuta invece da Kampala, cioè da Luganda. E durante la sua prima offensiva nel 2012 l'M23 non ha raggiunto questa parte della provincia. Quindi si tratta di un test per l'M23 e anche per la Congo River Alliance, l'alleanza del fiume Congo, che è il ramo politico dell'M23, per investire quest'area dove risiede peraltro una grande comunità Nande, che è il 60% della popolazione della provincia del Nord Kivu, comunità Nande che vivono anche in Uganda, si chiamano Konjo. Kanyabayonga, abbiamo detto, è una cittadina di 60.000 abitanti, dove si sono riversate nelle ultime settimane diverse decine di migliaia di sfollati per sfuggire ai combattimenti, e si trova nel territorio di Lubero. La cattura di Kanyabayonga apre la strada che porta a Butembo, una delle tre città più grandi del Nord Kivu. L'M23 quindi sta entrando in una nuova zona, tradizionalmente all'interno dell'arco di influenza dell'Uganda. Se continuerà ad avanzare, sarà interessante osservare la reazione di Kampala, che potrebbe sentirsi minacciata dalla presenza delle truppe ruandesi in questo settore. Dal novembre 2021 l'Uganda è impegnata in un'operazione bilaterale con l'esercito congolese per combattere le forze democratiche alleate, che è un gruppo ribelle islamista presente in Uganda e nella Repubblica Democratica del Congo, considerato un'organizzazione terroristica dal governo ugandese. Originariamente aveva sede in Uganda occidentale e poi si è espansa nella Repubblica Democratica del Congo, e la maggior parte dei combattenti ugandesi della ADF sono musulmani, dei gruppi etnici Baganda e Basoga. Ma Kampala fornisce anche un sostegno discreto all'M23, come affermano soprattutto gli esperti dell'ONU. I ribelli beneficiano in particolare di agevolazioni per attraversare il confine, e le truppe ugandesi sono sospettate di circolare all'interno del territorio controllato dall'M23. Se i ribelli avanzassero verso Butembo, questo confermerebbe il coinvolgimento dell'Uganda al loro fianco. La caduta di Kanyabayonga solleva finalmente la questione dello spazio di manovra di cui dispone Kinshasa. L'esercito congolese continua a perdere terreno nonostante le risorse umane e finanziarie impiegate in questa guerra. Diverse fonti della sicurezza a Goma confermano che si è attuato ancora una volta un ritiro strategico, cosiddetto, lasciando in prima linea i gruppi armati che operano sotto l'etichetta Vazalendo, che vuol dire patriota in Kiswahili. Il nome Vazalendo raggruppa una serie di movimenti strutturati da diversi anni, ma anche combattenti un po' alle prime armi, che sono stati mobilitati al culmine degli scontri fra l'esercito e i ribelli dell'M23, con rischio di mettere ulteriormente a repentaglio la capacità di Kinshasa di controllare la condotta delle operazioni e di questi militari. E gli strateghi di Tshisekedi si affidarono molto presto a questi miliziani, che comunque erano esperti nel combattere su queste colline piuttosto ostili. Da più di un anno poi ci sono anche due compagnie militari private che operano a fianco dell'esercito congolese nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. La prima, Jimira, è guidata dall'imprenditore francese Olivier Bazin e collabora con un secondo fornitore di servizi stranieri, le cui truppe sono guidate da un ex legionario. Nel frattempo, in questa situazione, l'ex capo della commissione elettorale ha promesso di rovesciare Félix Tshisekedi, il presidente di cui aveva annunciato la vittoria nel 2019. Si tratta di Colonel Nangaa, che si è associato all'M23 all'interno del Congo River Alliance e chiaramente ha accusato Kinshasa di essere il burattino del Ruanda. Kinshasa continua comunque a essere ostile a ogni prospettiva di dialogo con i ribelli. 48 ore prima della caduta di Kanem Bayonga, il presidente angolano João Lourenço, che è il mediatore di questa crisi, aveva annunciato un incontro fra Tshisekedi e Paul Kagame, il presidente del Ruanda, un incontro che si sarebbe potuto organizzare molto presto. Un'affermazione subito contraddetta dal primo ministro congolese, la signora Judith Toluca, che ha affermato il 27 giugno scorso che la Repubblica Democratica del Congo non avrebbe negoziato con coloro che la attaccano. Quindi il potere congolese punta a un'impennata militare del suo esercito e a una maggiore pressione diplomatica da parte della comunità internazionale su Ruanda. E infatti, nel suo discorso del 30 giugno, in occasione del 64esimo anniversario dell'indipendenza, il presidente congolese Tshisekedi ha affermato che sono state date istruzioni chiare e ferme per salvaguardare l'integrità territoriale del nostro paese. Resta il fatto che la dinamica militare gioca adesso a favore dei ribelli dell'M23 che stanno crescendo, al punto che sarà un po' difficile imporgli qualche cosa. E quindi sarà molto, questa impasse continuerà. Intanto l'escalation di violenza nell'est continua a causare delle conseguenze devastanti sulla popolazione, massicci spostamenti di profughi che peggiorano una situazione umanitaria già disastrosa. In totale, nella Repubblica Democratica del Congo ci sono 7,3 milioni di sfollati, di cui 6,9 milioni solo nelle province orientali. Le violazioni del diritto umanitario internazionale ostacolano la fornitura di aiuti umanitari. La crescente vicinanza alla linea del fronte, la presenza di armi, anche l'artiglieria pesante, all'interno e attorno ai campi per sfollati interni e ai siti spontanei compromettono in modo significativo la sicurezza delle popolazioni sfollate e residenti. La violenza di genere continua a aumentare. Nell'intero 2023 sono stati segnalati quasi 123.000 casi di violenza di genere, la maggior parte nei confronti di donne, ragazze. E adesso un aumento del 40% di episodi di violenza sessuale contro i bambini, ed è solo la punta dell'iceberg, perché in molti casi non vengono ancora denunciati. Sulla base delle tendenze attuali, il 2024 rischia di diventare un altro anno terrificante. Il piano di risposta umanitaria del 2024 prevede 2,6 miliardi di dollari per fornire assistenza umanitaria a 8,7 milioni di persone colpiti dalla crisi, ma a metà giugno il finanziamento era pari solo al 26%. In questo contesto c'è la questione del ruolo dell'Uganda, che adesso emerge con forza, perché c'è un sostegno attivo e comprovato nei confronti dei ribelli da parte dell'Uganda, che sta giocando una partita difficile nella subregione da più di 2 anni. Dal 2022 Kampala è sospettata di aver facilitato la caduta di Bunagana, che è una città strategica di confine, che ora è finita nelle mani dell'M23. E nonostante ciò, il suo coinvolgimento nella ribellione è meno documentato di quello del Ruanda, ma ci sono delle prove che dimostrano un legame fra gli ambienti della sicurezza ugandese e l'M23. E lo dice anche le Nazioni Unite, lo dicono, un rapporto del 31 maggio che descrive dettagliatamente il sostegno e le agevolazioni di cui godono sul suolo ugandese i ribelli e i membri della piattaforma della Congo River Alliance, formata da Corneille Nangaa nel dicembre 2023, che sarebbe praticamente il braccio politico dell'M23. Quindi, dalla recrudescenza della crisi dell'M23, l'Uganda non ha impedito la presenza dei miliziani e dei soldati ruandesi sul loro territorio né il loro passaggio. Negli ultimi 2 anni i movimenti ribelli al confine ugandese-congolese sono sempre stati più frequenti, tanto che è molto improbabile che possano aver avuto luogo all'insaputa delle autorità ugandesi. Sono i posti di frontiera fra Uganda e il Congo, che sono punti di passaggio regolari per le nuove reclute dell'M23, e ci sono delle prove della presenza di membri dell'esercito e di agenti dell'intelligenza ugandese nelle zone che sono sotto il controllo dell'M23, e questo fin dalla fine del 2023. Una presenza destinata a garantire il coordinamento con i leader dell'M23, fornire logistica. Kampala si muove in maniera cauta e discreta perché da più di 2 anni il suo esercito invece è impegnato in un'operazione congiunta a fianco dei congolesi, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, operazione che si chiama Shujaa e lanciata nel novembre 2021, che mira a sradicare le forze democratiche alleate, un gruppo islamico armato attivo nel Nord Kivu e nell'Ituri. Kampala vede l'ADF come una minaccia alla propria sicurezza e infatti questi miliziani hanno attaccato spesso il territorio ugandese. E Museveni, il presidente ugandese, sta cercando di accelerare anche un progetto di infrastrutture stradali nella parte orientale del Congo. La vicenda è fonte di tensione con il Ruanda, che rimane un concorrente diretto nella cattura di queste reti commerciali informali dell'oro. Quindi questa operazione Shujaa è cruciale in più di un modo per Museveni, che punta alla stabilità di uno dei suoi, che è uno dei suoi argomenti per rimanere al potere, ma anche Museveni, insomma, è ormai al potere da più di 30 anni ed è molto contestato nel proprio paese. Se l'entourage di Tshisekedi, del presidente, invece si rifiuta di parlare di fallimento e alcuni consiglieri del capo di Stato congolese chiedono di rivedere il quadro di questa operazione con l'Uganda, diciamo facendo in modo che non vengano schierate delle truppe ugandesi sul territorio congolese. E il presidente congolese è sempre più sospettoso nei confronti del suo vicino, però ha di fronte un dilemma, cioè è riluttante ad aprire un secondo fronte diplomatico con un altro dei suoi vicini in un momento in cui le tensioni con il Ruanda sono già alle stelle. Però deve stare attento con l'Uganda. Però ha cercato più volte di chiarire con Museveni il suo grado di coinvolgimento con i ribelli. I servizi di sicurezza congolesi erano preoccupati anche per la nomina lo scorso marzo del figlio del presidente ugandese a capo dell'esercito, Muzi Kainerugaba, un personaggio molto particolare ed eccentrico, che si è subito distinto negli ultimi anni per i suoi messaggi di sostegno all'M23, per la sua dichiarata amicizia con il presidente ruandese Paul Kagame, che peraltro adesso il 15 luglio va alle elezioni, che definisce suo zio. Resta da vedere se manterrà lo stesso atteggiamento ora che è alla guida dell'esercito.